There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
C'è. Allora lo presentiamo subito, diamo il benvenuto. È già stato che rimanga tra noi, quindi questo è un felicissimo.
Non ricordo se l'ha chiesto lui di riesserci, non ricordo.
No, credo gliel'abbia chiesto tu. Un felicissimo ritorno di Pier Giorgio Odifreddi, che salutiamo e al quale auguriamo uno splendido anno.
Buon anno, professore.
Siete superstiziosi, perché gli auguri non servono molto, ma comunque io li accetto volentieri.
Un altro Alessio Morigi abbiamo.
Allora, professor Odifreddi, è da quando abbiamo iniziato la puntata che Francesca Vieri mi augura. Al terzo augurio gli ho detto: questi sono anatemi, non so auguri. E quindi
dici meglio che se grattavo.
Mi trovo allineato.
Siamo in netta minoranza, Jess. Allineato
con lei, professore. Allora, noi oggi abbiamo scelto di sentire un po' dagli italiani come hanno passato le festività, ovviamente non in senso religioso.
Io vorrei approfondire la questione degli auguri comunque.
Sì, poi l'approfondiamo, esatto. Okay. Io vorrei dirle, professore, ma è vero che Natale, sì, in un certo senso unisce, ma poi mette insieme parenti che si sbranano, tematiche che dividono, cene che diventano veramente battaglie, talvolta solo dialettiche, a volte semenano pure. È così, professore, lei che si è sposato 3 volte, che Natali fa da 50 persone?
Ma mai a Natale, però.
Visto.
Mi dica.
Non bisogna sprecare le occasioni per fare festa, poi per fare le commemorazioni, no? Ma in realtà tutte le feste sono feste artificiali, eccetto quelle che una volta si riferivano a fenomeni atmosferici che potevano avere un senso, perché effettivamente magari servivano ai contadini, no, per scandire i ritmi, appunto, delle coltivazioni, no? Il Natale è nato così, tra l'altro, perché non è un caso che sia vicino al solstizio d'inverno. Tra l'altro è un fenomeno atmosferico molto interessante, o meglio astronomico, molto interessante, perché il sole si sa che è più alto o più basso a seconda delle stagioni, no? E i solstizi sono i punti più alti o più bassi, no? A seconda della stagione. E nel caso dell'inverno il sole, sentite le parole, no? Raggiunge, no, il suo punto più basso, muore, per così dire, no? Per 3 giorni si ferma e poi risorge, diciamo così, no, e va su. Ora, questo è qualcosa che dovrebbe farci venire in mente, no, certe mitologie a cui noi siamo abituati. La storia di Gesù è poi quella di una persona che, secondo appunto la mitologia, diciamo così, no, muore, sta 3 giorni agli inferi, no, e poi risorge. Era semplicemente il culto del sole, che non a caso, per l'appunto, no, avviene verso il 21-22 di dicembre, no, questo fenomeno. E poi il Natale del sole invitto era quello, no,
era
per i romani.
Quello.
Si festeggiava, per l'appunto, il momento in cui iniziava, diciamo così, no, questa nuova stagione, e di qui in poi, anche se noi poi non la percepiamo così, perché poi ci vuole un po' di tempo perché gli effetti si vedano, a noi sembra che questo sia il pieno dell'inverno, mentre invece in un certo senso dovrebbe essere l'inizio della primavera. Il sole incomincia di nuovo a salire, no, finalmente, le giornate si allungano e così via. Allora, festeggiare queste cose, cioè, non c'è niente da festeggiare, però notarle, no, può essere una cosa sensata.
No, assolutamente.
Invece altre cose, no, al fuoco, no, altra carne al fuoco, forse lo è meno.
A proposito, appunto, di moti solari, moti lunari, soprattutto perché il professore abita a Torino, è giusto, professore? che abita a Torino.
Sì,
bene, ho le informazioni.
Sì.
Ecco, è stata scattata la foto più bella di Natale. Esatto, è stata scattata da casa di Odifreddi. No, è stata scattata.
Però lì vicino.
Esatto, perché si vede poi la Basilica di Superga, no? Il Monviso e la Luna.
Molto bella, sì.
È di Valerio Minato. La vediamo anche noi adesso.
Sembra
questa
il castello
fotografia
della Disney.
Lei
però
ci riesce a fare una fotografia? No, perché molti, professore, hanno contestato la fotografia. Tanto da apparire sui giornali con una foto falsa, no? Sono riusciti, sono stati più i commenti che sostenevano che l'ipotesi fosse falsa che i commenti che riguardavano ovviamente la NASA, che aveva premiato questa foto come la foto più bella del Natale, scattata appunto da Torino, da una finestra di Torino. Ma perché secondo lei dovrebbe essere più appetibile il falso, no? Lei ha mai visto qualcosa di simile con, insomma, non per forza va vista a occhio nudo, perché questo è un intreccio di movimenti.
No, ma tra l'altro
dell'obiettivo
poi non è stata affatto scattata da una finestra, anzi il fotografo che l'ha scattata, che è un fotografo dilettante, ha raccontato che ci ha messo 6 anni per trovare il modo giusto, perché bisogna ovviamente anzitutto mettersi nella posizione sotto Superga, no, in cui si veda la montagna dietro, non il Monviso, quello è facile perché il Monviso è fermo e anche Superga, no, quindi ok. Poi però bisogna aspettare il momento buono in cui la Luna è effettivamente allineata alla montagna, e lui ha dovuto fare vari calcoli anzitutto per capire quando sarebbe stato un momento buono, e credo che poi ci ha messo 5-6 anni recentemente, no, per andare lì nel momento giusto, e lo scorso anno ad esempio l'aveva fatta ma non gli era venuta proprio perfetta, no? Quindi altro che un falso,
è
fake, no?
È lavoro,
è stata una cosa quasi scientifica, no? Diciamo così.
Certo, assolutamente,
la scienza ha bisogno di tempo, infatti io collegherei
di esperimenti e di fallimenti.
Allora prendiamoci un attimo una pausa da questa intervista scientifica per capire che cosa ci sta chiedendo il web, perché vedo Jess con gli occhi sbarrati che vuole fare la sua domanda che viene dal web. Vediamo.
Esatto. Allora dicono che lei è molto legato a questa frase: la fisica è come il sesso, certamente ha qualche effetto pratico ma non è questo il motivo per cui la si fa. Allora, la domanda è questa.
Fino adesso bene.
Sì, fino adesso tutto giusto.
Ma la domanda è... Mi dispiace, ma questa è una citazione che ho fatto.
È una frase a cui lei è legato, di Richard Feynman.
La mettono tra virgolette e specificano l'autore.
E vogliono sapere perché dovremmo avvicinarci di più alla fisica, alla matematica, e in che modo a oggi si può fare, diciamo, come ci si può avvicinare di più
col sesso.
Io credo che sì, certo, ci sono libri tra l'altro sulla matematica del sesso, per esempio un paio di libri tra l'altro scritti da due donne, no? Ce ne sono sulla fisica, che ovviamente, no, la biologia, che hanno molto a che fare, no? Però la battuta, diciamo così, di Feynman era perché lui ovviamente grande fisico, premio Nobel, no? È uno degli inventori della quanto elettrodinamica, no? Cioè uno dei grandi fisici del Novecento, glielo chiedevano sempre, no? E diceva: a cosa serve la fisica? E l'idea è proprio quella: ma noi facciamo un sacco di cose, anzi le cose che ci piacciono di più sono proprio quelle che non servono a nulla, no? Cosa serve sentire una sinfonia o scriverla, ancora peggio, no? O un pezzo di musica, o fare un quadro, no? E così via. E le cose, diciamo così, non inutili, ma che non devono essere necessariamente utili, sono forse quelle che più ci interessano. La matematica la gente forse non la vede in quel modo, mentre invece dovrebbe vederla.
Ecco,
la matematica
ma perché tutti
è come
legano...
come la musica, appunto, no? C'è un'impresa intellettuale in cui ci si sfida tra se stessi e poi dopo anche con gli altri, no? E il piacere deriva da capire certe cose, no? Si fanno delle buone mosse come nelle partite, per l'appunto, di scacchi, e poi però la cosa straordinaria della matematica è proprio quella che un altro premio Nobel, che si chiamava Wigner, no, chiamava l'irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali. Quando uno scrive una sinfonia, poi non si aspetta che poi quella serva per descrivere il mondo.
Sì.
E invece quando uno fa la matematica per i suoi motivi, appunto, di divertimento, no? E poi alla fine questa matematica quasi sempre viene applicata e ha appunto delle ricadute pratiche. Questo è un po' un mistero quasi. Com'è possibile che quello che facciamo con il nostro cervello poi rispecchi quello che c'è fuori nella natura? Benedetto XVI, ad esempio, usava questo fatto per dire: beh, certo, è possibile possibile, perché sopra tutti e due, cioè sopra l'uomo che pensa e sopra la natura, così, no? C'è qualcuno che in certo senso unifica, no? Che è Dio, ovviamente. Sì. Quindi lui la vedeva come una prova dell'esistenza di Dio, diciamo così. Sono d'accordo in questo, come con tante altre cose, no?
Certo, certo. Però, noi ci siamo interrogati su questo oggi pomeriggio.
Noi ci siamo divisi, non solo oggi pomeriggio, perché io parto da una sua citazione adesso, professore. La mia tavola natalizia effettivamente è stata caratterizzata da questa discussione. Allora, leggo la sua citazione, che poi in realtà è un approfondimento su Gartner, no? Che dice che l'intelligenza matematica è la più tarda ad emergere ed emerge intorno ai 13-14 anni. Lei dice che se fosse così andrebbe rivoluzionato l'insegnamento adattandolo a bambini e adolescenti. Lei vuole sapere, e tutti volete sapere, di che cosa abbiamo parlato noi a Natale, di come andrebbe insegnata la matematica nelle scuole. Perché, adesso cercherò di essere brevissima.
Fatemelo sapere, per favore.
Appunto, no, io le chiedo un suo parere, perché ci avviciniamo con le discipline STEM, cioè il nuovo anno, il 2024, deve essere un anno caratterizzato dalla scienza. E allora, bene, fino alle elementari, alle medie, l'alunno medio, io le parlo da inconsapevole, da analfabeta scientifica, no? Quindi io fino al percorso delle medie sono riuscita a capire la matematica, quindi un mezzo per me rappresentava qualcosa di concreto, no? Di tangibile, mentre poi, continuando il mio percorso scolastico, quando avevo a che vedere con quelle formule, funzioni, espressioni ed equazioni, è diventato solo ed esclusivamente una sorta di sfida logica, no? Una gara a far risultare il numero corretto sulle espressioni, senza capire che oggettivamente quelle formule potessero essere contenute nelle cose del mondo. Si potrebbe insegnare allora la matematica come si insegna l'italiano, facendolo capire, quindi spiegando per quale motivo una parola corrisponde a un determinato, cioè un simbolo corrisponde a una determinata forma, e quindi a questo punto applicarlo anche alle matematiche, spiegare che ci sono delle equazioni nelle cose, per quale motivo il braccio che regge questa televisione ha in sé connaturata un'equazione? È possibile fare questo tipo di ragionamento e portarlo sui piani scolastici per poter proprio, credo, Odifreddi, che lei stesse in un certo qual senso dicendo esattamente questo, no? Applicando e facendo capire alle persone e ai bambini il significato di quei numeri,
anche
e di quelle formule.
Se no si odia semplicemente la matematica.
Esatto, è possibile, ma è doveroso, naturalmente, no? Purtroppo bisognerebbe che a farlo fossero, diciamo così, chiamati coloro che effettivamente la matematica la sanno, no? La fanno. Purtroppo i programmi, i metodi di insegnamento, anche addirittura i piani di studio, diciamo così, no? L'organizzazione stessa delle nostre scuole, che tra l'altro ormai non siamo più nel 2023, però fino a qualche giorno fa c'eravamo, era un centenario, era il centesimo anniversario della riforma Gentile della scuola, no? Che aveva rivoluzionato, appunto, il modo di insegnare, aveva fatto questa cosa classista dividendo, no, i licei dagli istituti, no, e così via, no? Cioè, forse dopo un secolo uno dovrebbe cominciare a ripensare la scuola,
al metodo di insegnamento,
per esempio ai mezzi che oggi gli studenti hanno. È inutile pensare ancora di fare le lezioni frontali, no, con le lavagne eccetera, quando ormai gli studenti vivono sulle reti con gli strumenti informatici, no? Tutto dovrebbe essere cambiato, però di solito le riforme che si fanno nella scuola hanno a che fare con la sistemazione dei precari, no? Anche perché quelle sono cose pure importanti, no? per i professori eccetera, ma non c'è mai un governo che pensi alla lunga, che guardi effettivamente e dica: bene, adesso vogliamo vedere come insegnare le cose, non solo la matematica, ma credo quasi tutte le scienze eccetera, no? Per i prossimi 50 anni il mondo è cambiato, adattiamoci, eccetera, e purtroppo le cose vanno altrimenti, non si può fare altro,
certo,
che accettare volontariamente l'inevitabile e non desiderare l'impossibile. Erano i motti degli stoici, no?
Esatto,
è vero,
l'ineluttabile,
no? Assolutamente. Professore, le faccio un'ultima domanda, sarò più sintetico, non so se più semplice. Io vorrei sapere, vorrei capire anche insieme a lei, se la società di oggi è più semplice, più facile da vivere per un ateo o un credente. Le spiego perché. Perché mi sembra che mentre il credente possa avere la licenza di dirsi credente e di esserlo all'acqua di rose, l'ateo, se dice di essere ateo, deve essere convinto di esserlo. L'ho influenzata troppo, forse, mi dica quello che ne pensa lei.
Non tu che influenzi di Freddy.
Credo che la vita sì, dell'ateo non sia particolarmente facile, soprattutto poi quando ci si avvicina alla morte, no? Perché poi
questo intendevo,
soprattutto,
esatto,
per quel motivo, no? E l'idea l'idea o l'illusione, no, come pensiamo noi, appunto, che non crediamo che poi ci sia un'altra vita dopo, dove tra l'altro poi si incontrano tutti quelli a cui si è voluto bene, forse anche quelli a cui si è voluto male, quindi questo sarebbe un problema, no? Però no, e ovviamente consola. Poi però io, per esempio, a volte mi è successo di andare ai funerali di persone religiose che si facevano in chiesa, e il prete diceva queste cose, ah, intanto non piangere, però tutti piangevano uguale, quindi non so quanto poi ci si creda, no, effettivamente a queste cose, non è che questo lenisca il dolore, però sì, dà l'illusione che poi ci sia qualche cosa, no, appunto, che non tutto finisca così, perché bisogna avere le spalle larghe, diciamo, in questo modo, per sopportare l'idea che effettivamente la vita è casuale,
è un mozzico,
che una volta che è finita è finita.
Ma quindi, esatto, Di Freddi, il primo dell'anno, mai, no? Il primo dell'anno Di Freddi non fa gli auguri, ma che cosa dice?
Se volete sapere come ho passato il Capodanno, diceva mia moglie, siamo andati al ristorante alle 8 di sera, come facciamo di solito, no?
E avete evitato di farvi gli auguri,
mangiato, e alle 10 ce ne siamo andati a casa, no, semplicemente.
Cioè, il giorno dopo era buongiorno, semplicemente
mi aspettavo buongiorno,
messa d'accordo che dovevamo essere allegri diciamo, ragione, eccitati quella sera lì, l'abbiamo fatta, cioè, sì, tranquillamente. Poi soprattutto se uno vive bene negli altri giorni, anche si preoccupa, purtroppo temo che ci sia dietro a queste festività, ma a tutto il tipo di festività, e un po' all'eccitazione che c'è sempre, artificiale, no, dietro,
ma
alle,
certo,
cose,
sono tutte sopravvalutate,
il fatto che molta gente non vive serenamente, non vive felicemente, quindi ha bisogno di distrazioni, no, di,
esatto,
vero.
Grazie. Giorgio Di Freddi, come al solito prezioso il suo intervento, grazie ancora, allora,
tanti auguri
no. Hey, adesso è scorretto,
buona
visto che lo dice anche lui.
Arrivederci.
A presto e buona serata, Di Freddi, grazie.
Grazie.